passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta alla Zanzara, con voi sempre fino alle 20:45 per sentire i commenti, i vostri commenti sui fatti del giorno. 800 24 00 24, il numero verde. SMS 349 238 6666. La Zanzara @ radio24.it è il nostro indirizzo mail TG2.
Il Papa a Betlemme invoca uno stato palestinese sovrano, poi fra i bambini in un ospedale e la visita in un campo profughi. Il muro, tragico simbolo di divisione, serve grande coraggio. Sicurezza, sia alla Camera anche alla terza fiducia sul disegno di legge. Domani voto finale, ancora polemiche sui respingimenti. Berlusconi, sempre rispettato il diritto internazionale. Terremoto, lo Stato coprirà integralmente le spese per la ricostruzione o la riparazione delle case, emendamento del governo al decreto per l'Abruzzo. Garlasco, raffiche di perizia, slitta la sentenza a fine anno, all'esame anche le vecchie immagini di Alberto Stasi ripreso in TV, forse un attore ne riprodurrà i movimenti.
Beh, la questione delle veline candidate alle europee, tutte le polemiche delle passate settimane, dà lo spunto a Ryanair. Naturalmente era abbastanza prevedibile. Ryanair, la compagnia low cost irlandese, che usa sempre l'attualità politica italiana per promuovere le sue tariffe. Viaggiare in Europa con 10 euro, non vogliamo fare pubblicità a Ryanair, non ne ha bisogno, per carità. Questa volta il titolo, anzi c'è una persona che assomiglia molto a Berlusconi con un calice in mano, ma certo vi porterò tutte in Europa. E dunque c'è quest'uomo che evidentemente è Berlusconi, circondato da 5 giovani donne raggianti con bicchieri in mano e tutte sorridenti e tutte naturalmente molto belle. Studio aperto.
Sì della Camera alla fiducia chiesta dal governo sui 3 maxi emendamenti del pacchetto sicurezza. Domani a Montecitorio il voto finale. Critiche dai vescovi. Berlusconi replica. L'Italia rispetta il diritto internazionale. Scene da Far West in una ASL di Genova. Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nell'ambulatorio di un medico. Pietro Pintus, neuropsichiatra infantile, è ricoverato in gravissime condizioni. Braccato l'aggressore dopo la fuga in auto. Il muro che divide Israele e Palestina è una tragedia. Il Papa rivolge un appello alla pace durante la visita al campo profughi di Haida.
Bene, poi erano i titoli principali di Studio Aperto. Numero di telefono, ve lo ricordo, fra poco subito i vostri interventi, 800 24 00 24. Andiamo a sentire un qualcosa che Ballarò ha proposto ieri sera in chiave anche abbastanza polemica nei confronti di Berlusconi, che adesso fa la faccia dura sull'immigrazione, dice bisogna respingere questi barconi perché all'interno di questi barconi ci sono soprattutto criminali, vengono utilizzate dalla criminalità, eccetera eccetera, ed è un Berlusconi del 1997. Bisogna specificare, il 28 marzo del 2007 ci fu un grave incidente con un barcone albanese speronato da una motovedetta della nostra marina militare. 130 erano le persone imbarcate, solo 34 i superstiti. In questo modo Berlusconi, che era all'epoca all'opposizione perché dal 96 c'era il governo Prodi, si rivolse andando proprio direttamente in Puglia.
Vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso 3 figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa.
Un pomeriggio in mezzo ai profughi scampati alla tragedia dell'altra sera nel basso Adriatico. Quando l'emozione lascia il posto al ragionamento politico, l'affondo contro chi ha preso la decisione del pattugliamento nel basso Adriatico, da Berlusconi definita una macchia da pulire.
Una decisione così azzardata, una decisione forse indegna di un paese come l'Italia, che ha una grande tradizione di solidarietà, di accoglienza.
Berlusconi 1997, la domanda che voglio rivolgervi è questa: vedete in questi due Berlusconi, uno del 97 e uno di 12 anni dopo, quello che avete sentito nei giorni scorsi sia i pattugliamenti, sia i respingimenti, i criminali, eccetera, eccetera, una contraddizione palese, oppure le situazioni, i tempi sono completamente diversi. 800 24 00 24, passiamo direttamente a Di Pietro, perché tra ieri e oggi ne abbiamo sentiti di tutti i colori, ma ormai è una sorta di filastrocca, lo dico senza polemica, però è così, lo riconosceranno anche i dipietristi più incalliti, una filastrocca che viene ripetuta e magari avrà una grandissima efficacia elettorale. Da Red TV, sentite con Ritan Armeni.
Lei si sente di definire questo governo razzista e xenofobo?
È anche fascista.
È anche fascista.
È anche piduista.
Ma è anche?
Anche piduista.
Anche piduista.
Sì, sì.
Tutte e tre le cose.
Quattro, non so.
Quattro.
Avete sentito? Quattro cose. Fascista, poi non so che cos'era, piduista, aiutatemi voi, eh. Quattro cose, me ne ricordo solo due, fascista e piduista. Xenofobo e un'altra ancora. Vabbè, non me la ricordo, nazista, no, nazista non credo. L'olio di ricino e le coscienze addormentate, sempre da Red TV, sempre Di Pietro.
Io credo che ci sono tutti gli estremi, perché si va verso questa deriva della disinformazione. Una volta c'era l'olio di ricino, adesso ci sono quattro veline, 24, come si dice, grandi fratello, e addormenta le coscienze. Addormentare le coscienze per me è fascismo.
Avete sentito? Quattro veline, 24 grandi fratelli, le coscienze addormentate, cioè la quarta cosa era razzista. Dunque, le quattro caratteristiche di Pietro: governo xenofobo, razzista, fascista e poi mi perdo sempre la cosa, piduista, eccola qua, me la scordavo, piduista. Scontro sul fascismo con una persona un po' più, come dire, riflessiva, diciamo così. No, non ironizzo, su Riccardo Barenghi, sentitelo, Barenghi versus Di Pietro.
Non è esagerato definire fascista e nazista un governo di questo genere? Non si rischia, diciamo, di spararla troppo alta e poi per tornare indietro non ci si riesce più?
Beh, da un paio di giorni siamo in due a spararla così, perché c'è anche Franceschini che si è deciso anche lui a dire che bisogna fare resistenza.
Vabbè, sbagliate, secondo me sbagliate.
Magari sbagliate,
sia lei che Franceschini.
Può sbagliare pure lei, no? A lei non può sbagliare.
No, però voglio dire, paragonare Berlusconi, allora, no, posso sbagliare, ma la mia opinione è che non siamo in un paese nazista, certo.
Prego. Il fascismo non è arrivato perché c'è stato... ci sono stati i colonnelli che con le forze armate hanno preso il potere, è arrivato perché c'è stato un consenso crescente attraverso la manipolazione dell'opinione pubblica. Oggi, che lei dica, non c'è la libertà di informazione, perché c'è un conflitto di interesse immanente sia sul pubblico sia sul privato, che alla fine l'informazione che passa è quello che vuole questo governo e questo Presidente del Consiglio. Quando l'informazione viene così eterodiretta, in così conflitto di interesse, manipola le coscienze e quindi convince e costringe, senza che se ne possa accorgere, i cittadini ad andare a votare in un modo sulla base della disinformazione che tutti i giorni si porta avanti.
Questa è bellissima, naturalmente lo dice Di Pietro, che ogni giorno è praticamente in televisione ovunque, tutte le trasmissioni eccetera, ma è un concetto che ripetiamo ormai decine di volte, ci costringe quasi Di Pietro a ripeterlo, perché ascoltiamo e io rimango sempre basito di fronte a queste cose. Ancora con Barenghi, sentite.
Quando poi verso il Parlamento si mettono voti di fiducia continui e ripetuti, anche nonostante ci sia la maggioranza parlamentare, credo che questo sia un messaggio ben chiaro di quel che può avvenire. Quando
sì, ma sulla che base... col fascismo e col nazismo, onorevole Di Pietro,
questo
è un altro discorso.
Le sto dicendo.
Se ci fosse lei sarebbe in un campo di concentramento, non sarebbe qui in una televisione.
Certo, ma io non ci voglio arrivare in un campo di concentramento.
Allora non c'è ancora il fascismo, no, il nazismo.
Io adesso ci sono.
Mettiamoci d'accordo, c'è o non c'è?
Perché ci sono tutti i sintomi per arrivare a un fascismo. Prima che arriva il fascismo, io faccio resistenza, perché non voglio arrivare dopo. Arrivare a quelle condizioni.
Ma non è un altro discorso.
No, è lo
non voglio
discorso.
Arrivare al fascismo.
No,
da,
no, è lo stesso.
Da dire siamo nel
a
fascismo.
A lei piace o non piace, io ritengo che siamo in pieno fascismo.
Però allora se
e lo
fossimo...
ritengo perché? E lo ritengo che a lei piaccia o non piaccia. Personalmente ritengo che ci sono già tutti gli estremi di tutto questo.
Ma insomma, alla fine avete capito, siamo o non siamo nel fascismo? Perché prima dice no, non siamo, ci possiamo arrivare. Io ritengo che invece ci siamo. Non ho capito nulla alla fine, ci siamo o non ci siamo in pieno fascismo e dunque dobbiamo andare in montagna con i fucili e proteggerci perché stanno arrivando i campi di concentramento, i dissidenti. Torniamo a uno degli argomenti di cui abbiamo parlato ieri un po' en passant, ma con diversi contributi anche da parte degli ascoltatori. Vi facciamo riascoltare, secondo me, le giustificazioni abbastanza incredibili di Lucio Stanca, che è amministratore delegato della SOGE, la società di gestione per l'Expo di Milano, in lotta o in guerra sembra per avere una sede centrale per l'Expo, come sapete, Villa Reale, Palazzo Reale a Milano, versus un'altra sede più a buon mercato, forse gratis, in provincia, data dalla provincia, Quarto Giaro, periferia milanese. Pretenderebbe Stanca, e minaccia la dimissione, almeno questo riportano i giornali, una sede più adeguata. Poi sulla vicenda di Stanca ci sono altre cose, la compatibilità con l'incarico da parlamentare, la questione dei premi, eccetera, eccetera. Però restiamo sulla sede, sentite Stanca.
Quello cui ho pregato il consiglio di amministrazione comunque è di arrivare il più presto possibile a dare una sede alla società, perché senza sede non si può lavorare. Io ho dei collaboratori che sto per assumere che non hanno una scrivania.
Ora siamo con Nicola Porro, che è vice direttore del giornale, che saluto. Ciao Nicola, buonasera.
Sì, ciao Giuseppe, buongiorno.
Nicola Porro è romano, ma abita da tantissimi anni a Milano e conosce bene quello che succede nel potere milanese, perché questa storia dell'Expo è tipica dei poteri milanesi che si sono bloccati a vicenda per più di un anno. Davvero si può credere che ci sia una questione? Cioè, è importante, io credo, che la sede, per carità, dell'Expo sia una sede di prestigio, non lo metto in dubbio, a ricevere le persone dall'estero, al centro, un'altra cosa rispetto a Quarto Giaro, però forse dovrebbero prevalere altri criteri nella scelta di questa sede, no? Che c'è dietro?
C'è dietro che se si sgombra il campo al moralismo, all'indignazione ufficiale sempre quando i poteri pubblici si comportano in questa maniera, devo dire, abbastanza indecorosa, però se si sgombra il campo da questa ondata italiana che vale per tutto, sì, e per tutti ovviamente, cioè se andiamo sulle cose serie, quello che si vede a Milano è che è una città che ha rappresentato l'immagine di un paese che fa, che si rimbocca le maniche, che lavora, dove i privati si danno appunto da fare, e mi sembra che non ci sia un settore importante, direi, della politica economica milanese che stia andando nel verso giusto. Adesso a me interessa poco il fatto che i contribuenti debbano pagare a Stanca Palazzo Reale, cioè mi interessa ovviamente, però non è questo il punto fondamentale. Mi interessa che in una città come Milano, che è riuscita ad accaparrarsi questo Expo, non si riesca in 14 mesi a decidere nulla se non piccole battaglie logistiche, come appunto quello di qual è la sede migliore, lo stipendio migliore e l'amministratore migliore. Ma l'Expo è soltanto, secondo me, la punta dell'iceberg. La città ha ieri deciso che il suo rappresentante nell'importante Asso Lombarda, che è la fondamentale associazione imprenditoriale italiana, sia un manager pubblico, che è una persona degnissima e forte e in gamba e farà sicuramente bene, ma dà il senso di una città in cui l'imprenditoria e la politica mi sembrano divise su tutto. Non riescono a fare l'Expo, non riescono a trovare un imprenditore che possa rappresentarli perché si devono rivolgere a un grande manager, non riescono a mettersi d'accordo nella quella che si chiama A2A, che sarebbe la municipalizzata locale ben gestita, che sta litigando e con un comunicato stampa vede i suoi consiglieri di sorveglianza dimissionati. Non si mette d'accordo sulle grandi infrastrutture. Insomma, io devo dire la verità, ho la sensazione di una città un po' paralizzata nei suoi, a noi ci piaceva giornalisti definirli poteri forti, questi mi sembrano dei poteri debolissimi, perché vedi Giuseppe, litigare
sembra si sia trovata, però restando all'Expo, sembra si sia trovata una soluzione, che è quella di uffici di rappresentanza al centro e poi uffici veri con la gente a Quarto Giaro. Ora per questa discussione sulla sede al centro, in periferia, appunto, non, al di là delle speculazioni e della demagogia che si può fare, però appunto è sintomo di una grande debolezza, perché in fondo insomma tutti i grandi paesi hanno delle sedi magari distanziate, degli uffici di rappresentanza importanti, di società importanti, che non sono proprio nel centro di una città, e poi anche un po' di c'è anche un po' di provincialismo in questo.
Ma mi stupisco di Stanca, è stato amministratore delegato, mi sembra amministratore delegato fosse la sua carica, se volete la diciamo meglio, CEO dell'IBM per Italia. Ma tu lo sai dov'è la IBM in Italia, la sua sede a
no,
Milano?
Dimmelo tu.
No, te lo dico io, sì, perché Milano oltre, Cioè, per arrivare si deve andare all'idroscalo. Io sono un romano e per i milanesi passare l'idroscalo e andare a Milano oltre vuol dire andare a Bergamo per loro, mentre sì, per un romano sarebbe come andare all'Olgiata, andare all'Eur. Sono, cioè, lui da amministratore di una multinazionale che obiettivamente mi sembra che debba fare quattrini e li ha fatti per tanti anni anche grazie a Stanca, erano molto più lontani di quanto sarebbero nella sede provinciale che gli ha garantito Penati. Voglio dire, è un uomo che è abituato alla ragionevolezza anche della rappresentanza, perciò devo dirti la verità, mi stupisce moltissimo. Io non faccio polemiche sui soldi, perché se un manager è valido deve essere pagato.
Sì, ma... anche se questa storia dei premi è un po' bizzarra.
No, si il dica premio esplicitamente... non è un premio, perché non è
esatto,
un premio.
Si dica esplicitamente che uno deve prendere 340-400 mila euro senza questa pantomima del premio, perché certo. i risultati quali potrebbero essere, che no, senso ha?
Ma no, ma poi dice che i 150.000 di premio sono indipendenti dai risultati, allora ci prendono per i fondelli, appunto, sì. Ci dicano che vuole uno stipendio maggiore, si può discutere, ma adesso andare a buttare l'idea della meritocrazia su una roba che proprio non c'entra nulla, perciò anche da difensore, tutto sommato, di stipendi adeguati ai propri incarichi, in questo caso veramente un'altra incredibile caduta di stile. Io...
E anche la questione dell'incompatibilità, secondo me, è pazzesco, perché se uno non ha voglia di fare quella cosa lì, cioè l'amministratore delegato di Expo 2015, va benissimo, però se invece uno ha voglia, le due cose sono chiaramente incompatibili, non c'è dubbio.
C'è però, io mi permetterei di dirlo, ed essendo poi vice direttore del giornale forse posso dirlo senza idea di essere antipatizzante nei confronti della maggioranza politica di Milano, sì. Anche se ovviamente il giornalista fa un altro mestiere che quello dell'avere antipatie e simpatie politiche, però vi è una debolezza fortissima della politica in questo caso, siccome l'Expo è un fatto di politica e di rappresentanza del territorio, a un certo punto una politica degna di questo nome si prende,
esprime un suo uomo, certo.
Esprime un suo uomo, lo piazza con lo stipendio che decide a gestire questa importante manifestazione, sempre che lo sia, e si chiude la vicenda. Non è possibile che il balletto dell'Expo negli ultimi 14 mesi sia sulla sede, sugli stipendi e sul nome dell'amministratore. È una colpa, certo, degli amministratori che si prestano a questi balletti, ma anche di una politica incapace di affermarsi. Insomma, questo non si può non dire. Anche il saper fare, la buona amministrazione milanese, mi spiace ovviamente per chi la rappresenta in questo momento, però non ha dato un segnale di grandissima efficacia, mettiamola così.
Grazie Nicola Porro, vice direttore del giornale 18.55. Paolo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, grazie, mi accompagna per i miei viaggi in macchina.
Sì, grazie, se lei abbassa la radio però sentiamo tutti meglio il suo intervento.
La mia radio dica. È attenta, dottore.
Sento un ritorno fastidioso, vabbè, dica pure.
Dottore, io se l'avessi chiamata due sere fa... le avrei detto che forse non c'era niente di scandaloso nel riaccompagnare su altre sponde i barconi degli immigrati. Consideri che è un mio sforzo, perché io ho votato questo centrosinistra e ho detto voglio essere aperto, voglio ragionare con la mia testa, al punto tale che questa sera lei mi ha sconvolto nuovamente, perché io non ricordavo quell'intervento.
Quale intervento,
che,
mi scusi, quale intervento? Quello di Berlusconi nel 97?
Sì, ha ragione, dottore.
Sì, Paolo, adesso aggiustiamo le cose da un punto di vista sonoro, perché probabilmente lei in viva voce sentiamo un ritorno fastidiosissimo. Però lei dice, mi ha sconvolto l'intervento di Berlusconi nel 97, questo Berlusconi in lacrime che si rivolge ai profughi albanesi, che dice sbagliato, respingerli, eccetera, eccetera. Naturalmente uno ci può trovare tutte le contraddizioni che vuole, e questo voglio sapere da voi in questo atteggiamento. 97, 2009, Berlusconi il Presidente del Consiglio, all'epoca era all'opposizione, c'è da dire che in quel caso ci furono dei morti, uno speronamento, eccetera, eccetera. Sentiamo subito i titoli del TG3 20 minuti fa.
Sicurezza, sì della Camera, le tre fiducie sul disegno di legge, Fini avverte basta propaganda, l'opposizione norme demagogiche e razziste. Critiche dalla Chiesa, ignorata l'integrazione, preoccupazione per i bimbi invisibili, Berlusconi nei rimpatri, rispettate le norme internazionali. Parlano i migranti che hanno affrontato il viaggio in mare della Libia, meglio morire, dicono, che tornare laggiù. Franceschini, con 13 miliardi di tagli il governo uccide la sanità pubblica, il governo replica, da noi più risorse di Prodi. Il Papa a Betlemme, sia una patria per i palestinesi, i muri si possono abbattere, non cedere alle tentazioni del terrorismo. È ricoverata in gravi condizioni Margherita Gerunda, il magistrato che in un bar di Frosinone ha bevuto soda caustica invece che acqua. Internet è tagliato per un anno a chi scarica illegalmente musiche e film, approvata in Francia una legge severissima contro i pirati del web. È morto a 94 anni Achille Compagnoni, uno degli eroi del K2, protagonista di un alpinismo leggendario.
Va bene, avete sentito la legge approvata in Francia, molto dura per i pirati del web, sarà poi applicata? È possibile arrivare a leggi così rigorose, bloccare, cioè individuare chi scarica moltissime cose da internet, chi lo fa naturalmente per professione o chi lo fa per diletto, sono due cose diverse, però la legge in Francia sembra non distinguere tra queste cose. Andiamo avanti, Sky TG24.
Sicurezza dalla Camera, Tressì alla fiducia, domani in aula il voto finale.
Fini e i vescovi critici sui migranti, per Berlusconi scelte in linea col diritto.
Novità nel decreto Abruzzo, sarà del 100% il contributo per ricostruire le case.
Il Papa chiede una patria per i palestinesi e a Betlemme dice il muro è una tragedia.
Conti pubblici, allarme di Banca Italia, entrate in calo e debito da record.
Fiat Opel e i sindacati tedeschi confermano a rischio gli stabilimenti di Termini e Pomigliano.
A Genova caccia all'uomo che ha aperto il fuoco in una ASL, grave un medico.
Morti sospette in clinica a Milano, chiesti 3 nuovi arresti per medici della Santa Rita.
Coppa Italia, notte di fenomeni fra Lazio e Samp, in finale la sfida Zarate-Cassano.
Primo tappeto rosso a Cannes, molti grandi in concorso, ma apre un cartone animato.
Va bene, 800 24 00 24. Commenteremo più avanti alcune affermazioni fatte dal ministro Maroni nella registrazione di Matrix in onda questa sera. L'idea di riservare degli spazi su mezzi pubblici ai residenti milanesi non è diversa da quello che già avviene a Venezia, dice Maroni, dove alcuni vaporetti sono destinati unicamente ai residenti. Registro il fatto che a Venezia, queste sono le parole di Maroni, alcuni vaporetti sono riservati ai residenti. Vorrei che mi spiegassero la differenza tra la proposta di Matteo Salvini e la decisione di Cacciari. Non vedo la differenza tra le carrozze e i vaporetti. Non condivido la proposta di Salvini, ma non capisco perché questa susciti polemiche e quello che succede a Venezia no. Tra l'altro neanche io potrei salirci a Milano, dice Maroni, perché riguarderebbe solo i milanesi e non i lombardi. Beh, insomma, magari dopo intercetteremo, se ci riusciamo, il sindaco di Venezia Cacciari, perché una differenza c'è ed è notevole tra la proposta di Salvini e quello che accade. E quello che accade, beh, proposta, insomma, la presunta proposta di Salvini e quello che accade a Venezia. Ripartiamo di nuovo da Berlusconi del 97, ripeto, 97, Berlusconi, lacrime davanti ai profughi superstiti di uno speronamento in mare, erano profughi albanesi, eravamo a Brindisi.
Vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso 3 figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa.
Un pomeriggio in mezzo ai profughi scampati alla tragedia dell'altra sera nel Basso Adriatico. Quando l'emozione lascia il posto al ragionamento politico, l'affondo contro chi ha preso la decisione del pattugliamento nel Basso Adriatico, da Berlusconi definita una macchia da pulire.
Una decisione così azzardata, una decisione forse indegna di un paese come l'Italia, che ha una grande tradizione di solidarietà, di accoglienza.
Va bene, questo era Berlusconi nel 97, a voi i commenti. Naturalmente le situazioni sono molto diverse, lì c'era un vero fatto di sangue, tragico, drammatico, come lo speronamento in mare. Dove andiamo? Andiamo a sentire Mike Bongiorno, perché c'è un bel pezzo oggi su alcuni giornali, in particolare sul Libero, sull'incontro che Mike Bongiorno, amico di vecchia data di Berlusconi, ha avuto con il Presidente del Consiglio Arcore. Ricordate durante la trasmissione di Fazio?
Ho cercato di capirlo, sai che cosa ho fatto?
No.
Ho chiamato il gran patron, Silvio Berlusconi.
Eh già, tu hai una relazione.
Per forza l'ho fondato con lui.
Certo.
Sai che sono passati, dunque da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sono passati più di 5 mesi, non mi ha mai chiamato. Ho lasciato il messaggio, ho detto guardate che voglio parlare con Silvio, voglio sapere cosa è successo. Non mi ha mai chiamato. Sai che ho cercato di fargli gli auguri a Natale? La segretaria mi ha detto, sa guardi c'è una lunga lista in attesa, la chiameremo quando è il suo turno. Io ho detto, a me? La lunga lista d'attesa? Per fare gli auguri a Silvio che tutti gli anni ce li facciamo.
Vabbè. Così viene descritto l'incontro che poi c'è stato, ci sono state delle telefonate tra Mike Bongiorno e Berlusconi, oggi sul Libero, un incontro melanconico nella villa di Arcore. Noi due soli, racconta ad oggi, al settimanale Oggi, Mike Bongiorno, nella grande sala vuota. Lui era stanchissimo, davanti a quel minestrone, è stato servito evidentemente un minestrone, cucchiaiata dopo cucchiaiata, diceva: sono teso, dormo pochissimo, 4 ore per notte, mi attaccano da tutte le parti. Io pensavo, ma guarda un po', sono qui con l'uomo più potente d'Italia, una cena che tutti mi invidieranno, e mi viene una gran tristezza. Quest'uomo mi sembra così solo. C'era come un senso di freddo e di buio attorno a noi. Questa è la descrizione di Mike Bongiorno, che evidentemente anche in questa descrizione, in questa intervista Oggi, si capisce che ha il dente avvelenato. Anche questa cena con Berlusconi, in questo tavolone ad Arcore, da soli, col minestrone servito, con Berlusconi denudato in tutta la sua stanchezza, diciamo così, evidentemente non è bastato. Mike Bongiorno in un'intervista Oggi dice: un uomo solo, disperato, ricordo i tempi allegri in cui veniva nei camerini a Canale 5 a fare le sue battute. 800 24 00 24. Concludiamo con i contributi audio con Di Pietro, ancora non per il fascismo e le quattro cose, le quattro frasi di Di Pietro: fascista, governo fascista, aiutatemi un po', fascista, razzista, xenofobo e piduista, eccole qua. Ma con la spiegazione della sua contraddizione sui referendum. Prima raccoglie le firme e adesso dice di votare no, di boicottarli. Sentite, fa riferimento ai coltelli.
A volte c'è il caso di uno che costruisce un coltello per tagliarci il pane, poi ci scopre che ci vuole ammazzare la moglie o qualcuno. Sai cosa fa? Non lo costruisce più il coltello. È chiaro il concetto? Credo che l'abbia risposto. Io preferisco non mangiare il pane che ammazzarci la moglie.
Va bene, avete capito? Se avete capito o non avete capito, chiamateci. Paolo da Roma, eccolo qua. Allora, le lacrime di Berlusconi del 97 l'hanno un po' spiazzato, perché?
Ma arrivano a corollario di tante, tante altre vicende. Io fondamentalmente cerco ancora di avere un'idea, anche se la prego, guardi, non so più che pensare. Mi sembra che...
Vabbè, lei vede questa cosa come una contraddizione?
Sì, non so più neanche se sia, cioè a questo punto non, i nostri politici se piangono davvero, se non piangono davvero, se credono in quello che dicono, se è una manipolazione, forse magari l'informazione che arriva a me non è corretta, non sono sufficientemente informato io. Guardi, io ho una forte tentazione, cioè dopo 47 anni di età, quante volte avrò votato? Forse questa volta non voto, non ho le idee chiare, mi sembra...
Però mi scusi, mi sembra che decidere di non votare per aver sentito con 12 anni di ritardo le lacrime di Berlusconi nel 97 mi sembra un po' esagerato.
E
secondo me ci sono situazioni, ci sono situazioni molto diverse. Nel 97 innanzitutto Berlusconi era all'opposizione, era successo un fatto molto grave nel marzo di quell'anno, il 28 marzo di quell'anno, con 130 persone in un barcone, solo 34 superstiti, insomma un fatto molto grave. Certo, le parole di Berlusconi che parla di accoglimento, che non dobbiamo respingere eccetera, sono un po' in contrasto con la politica attuale, su questo non c'è dubbio, però i tempi sono cambiati, evidentemente c'è un'altra sensibilità sull'emigrazione. Anche in quel caso la vicenda fu risolta però anche col pattugliamento delle coste. Andiamo subito al sodo con gli ascoltatori, con i vostri interventi. Michele da Treviso.
Sì, buonasera, salve.
Buonasera.
Intervengo per le dichiarazioni di Berlusconi sulla contraddizione dopo 12 anni. Io non ci trovo nulla di strano, perché mi sembra che sia lo sport nazionale dei nostri politici. Il problema è che ci sono poche trasmissioni come le vostre che ce lo ricordano. Perché basta andare su internet e uno si fa due risate nel vedere ogni anno quante volte cambiano le opinioni dei nostri politici.
Dunque, secondo lei Berlusconi dal 97 a oggi ha cambiato idea?
Non ha cambiato, si è cambiato idea, però sarebbe bello...
Atteggiamento, modo di...
Dipende dal momento. Adesso al governo, a suo tempo dall'opposizione, come diceva lei, sa cavalcare benissimo l'umore delle persone, ma non è solo lui.
Certo.
Mi ricordo quando era caduto il primo governo, che aveva detto mai più con Bossi, quando Bossi lo chiamava il mafioso di Arcore, quando Beltrone diceva che non sarebbe mai più candidato dopo la seconda legislatura di sindaco di Roma. Cioè, basta andare...
Però qualcuno potrebbe chiamare tutte queste cose realismo politico e non contraddizioni, eccetera. Questo riguarda tutti, non riguarda anche Di Pietro con la storia del... nel referendum, si rende conto di aver sbagliato, che Berlusconi adesso è troppo forte, dice che non bisogna votare sì al referendum, ma bisogna boicottarlo. Realismo politico o opportunismo?
Io lo chiamo opportunismo, però c'è una piccola differenza. Qualche volta vengono spiegati i cambi di opinione. Quasi mai invece non vengono spiegati perché, ripeto, non ci sono giornalisti come fa lei stasera che pongono di fronte il politico a quello che ha detto poco tempo prima. Se si facesse più spesso nelle varie trasmissioni, nei Ballarò, nell'Exit, nell'Anno Zero, se facesse più spesso, uno sarebbe di fronte alla sua parola contro la sua, e allora dovrebbe dare una spiegazione.
Ah, guardi, perché... noi lo facciamo spesso, lo facciamo spesso quello di confrontare due versioni diverse dette in tempi diversi, qualche volta anche nel corso dello stesso anno o addirittura qualche mese dopo. Però ripeto, ci ridiamo anche sopra, c'è un po' di presa in giro nei confronti di una politica che spesso appunto insegue troppo gli umori del momento, no? Su questo non c'è dubbio. Però in alcuni casi, non sto parlando di Berlusconi, in generale uno dopo 12 anni, dopo 10, dopo 20 anni anche, vuol dire, si può anche cambiare idea, insomma, non è così drammatico. Ripeto, non mi riferisco al caso di Berlusconi, parlo in generale, la ringrazio. Giovanni da Vicenza, eccoci qui, da Treviso a Vicenza, stiamo molto in Veneto oggi, ma ci sono telefonate come vedo da tutti.
Sì, pronto?
Giovanni, buonasera, dica.
Pronto?
La sento, Giovanni, dica.
Pronto?
Non ci sentiamo evidentemente. Franco da Milano, allora.
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera.
Dottor Cruciani.
Oggi va così, con ritorni vari di audio. Franco,
pronto?
Dica. La sento, Franco, dica.
Ah sì, buonasera, la ringrazio per darmi questo piccolo spazio. Nulla, prego. Io volevo intervenire su Berlusconi, l'ultima posizione che ha preso, il fatto dei clandestini e di quello che nel 97, come l'audio che ha mandato lei, diciamo questa stravaganza nelle affermazioni col passare di 12 anni, no? Nel senso che secondo me Berlusconi è sempre stato, anche nei referendum o altro, molto parsimonioso, no? Invece oggi ha fatto proprio, in questi giorni qua, ha fatto proprio un'esternazione.
Che significa parsimonioso? Non ho capito.
È abbastanza tranquillo, no? Non si è mai sbilanciato su una cosa, su un'altra. Invece questa sua uscita mi è sembrato di sentire Bossi.
Quella sui respingimenti in mare, dice lei, sulla società multietnica, eccetera, eccetera.
O no? Cioè, a me è sembrato così.
Non so. Qualcuno invece... dice così, mi sembra insomma, la pontizzazione, così l'ha definita Calderoli di Berlusconi. Insomma, mi sembra un po' una semplificazione. Comunque, linguaggio leghista, dice lei. Allora?
Anche perché poi adesso, oggi, Fini, mi sembra Berlusconi. Sembra che alle prossime elezioni Berlusconi passerà il testimone a Fini.
Fini fa il moderato, dice lei, mentre Berlusconi si è messo a fare l'estremista sull'immigrazione. Va bene, insomma, secondo me sono, come dire, sono prese di posizione che certamente hanno radici nell'evoluzione politica che c'è all'interno del centrodestra, però mi sembra, almeno nel caso di Berlusconi, qualcosa di più estemporaneo, ecco, non è che riguarda un atteggiamento di lungo periodo. Nel caso di Fini c'è invece dietro tutta un'elaborazione politica che è quella che conosciamo, su cui si discute. La ringrazio. Giancarlo ci chiama dall'Aquila, eccoci qui all'Aquila, città un po' dimenticata dai media, dopo il terremoto, più di un mese dal terremoto. Giancarlo.
Pronto? Sì, ci sono.
Dica. Sì.
Ascolti, intanto la ringrazio per il piccolo spazio e le do complimenti per la trasmissione che ho potuto seguire visto il rigenero di quelli che sono i miei orari di lavoro dopo il terremoto. Ascolti, io volevo più che altro discutere del fatto che in una nazione come l'Italia ci sia un Presidente del Consiglio di cui io oggi ho fiducia che possa fare delle promesse su diciamo i funerali strazianti che ci sono stati in L'Aquila e poi disattenderle attraverso, diciamo, quello che è la bozza del decreto legge che è in approvazione e non so adesso gli emendamenti cosa porteranno. Io sono un amministratore di un piccolo comune che oltretutto il più delle volte cade in ombra come gli altri piccoli comuni. E anche questo mi piacerebbe.
Lamenta Giancarlo? Cosa lamenta?
Io lamento intanto le promesse che vengono puntualmente disattese e quindi la confusione che c'è in giro, soprattutto in
per esempio,
zone.
quali promesse sono state disattese? Perché poi è passato un mese dal terremoto, adesso sono passati 3 anni.
Un mese, però ci sono state all'inizio delle promesse dove prima dell'autunno tutti quanti avranno il loro modulo abitativo, adesso diventano 200 giorni e poi empiricamente vedremo che questi giorni si allungheranno, ne sono quasi certo. In più i nostri piccoli comuni, io sono l'amministratore del comune di San Demetrio Nevestini in provincia dell'Aquila, 10 km in linea d'aria dall'Aquila, cadono in ombra e oltretutto non hanno un dialogo diretto con il Bertolaso della situazione. E questo o ancor di più programmi come Porta a Porta, dove uno può esternalizzare quelle che sono le problematiche anche per chiarire il mio di punto di vista da amministratore, per poi trasdurre questo messaggio ai cittadini che chiaramente non hanno.
Secondo lei, andiamo con ordine, secondo lei mancano due cose: mancano i soldi fondamentalmente, quelli promessi dal governo, e su questo lei ha ragione, perché insomma, il decisionismo di Berlusconi nelle prime fasi del terremoto e quello dimostrato a Napoli perde un po' i pezzi in questo caso, no? C'è una discussione parlamentare che comincia a diventare farraginosa, ci sono voci di contrasti tra Berlusconi e Tremonti da questo punto di vista per la questione dei soldi. Insomma, il decisionismo mostrato da Berlusconi nei primi giorni del terremoto all'Aquila, anche nel caso di Napoli, è un po' alla corda in questo caso, dalle burocrazie parlamentari, dalle difficoltà di reperire i quattrini, non c'è dubbio da questo punto. Però la questione poi dei vostri rapporti piccoli comuni con Bertolaso, quello, mi scusi, io francamente non posso dire nulla perché non ne so nulla.
No, indipendentemente dal fatto che lei non può dire nulla, mi ha concesso questo piccolo spazio. Io
no, nel senso
che
lei dice ci manca la comunicazione con i vertici della Protezione Civile, lo so, può darsi.
Intanto. Perché noi ad esempio come comune ci stiamo auto-organizzando attraverso il reperimento di case e casette, sono stati molto gentili alla provincia di Trento, la regione toscana.
Insomma, cos'è che non va? A parte la questione dei soldi che lei dice non sono previsti con precisione, ne mancano ancora tanti, eccetera. Poi quali sono le mancanze? Ci sono ritardi? C'è ancora disorganizzazione? Qual è il punto? Ancora non l'ho capito.
Dico, Berlusconi non può dire oggi, quando c'è stato proprio il terremoto, nelle settimane successive, entro l'autunno tutti avranno un modulo abitativo e poi...
Adesso vedremo, però l'autunno non è arrivato ancora, vedremo quello che succede, se alla scadenza, se alla fine di novembre non c'è nulla o le promesse non sono state mantenute, allora si tireranno le somme. Lei dice, lei è già sicuro che quelle promesse fatte non verranno mantenute?
Saranno riparate al 100%, è stata la prima cosa, poi il decreto legge almeno nella bozza prevede altre cose, adesso gli emendamenti vediamo a cosa porteranno. Il fatto che questi piccoli comuni non vengono invitati in programmi come Porta a Porta o altri programmi importanti.
Vabbè, adesso il fatto che non siano invitati a Porta a Porta. Ho capito, ma che non siano invitati a Porta a Porta non può essere un problema. Abbia pazienza, però. Giancarlo, io la invito a raccontarci quali sono i problemi. Lei mi dice: hanno promesso le unità abitative entro l'autunno. Siamo al 13 giugno e vedremo. Può darsi che ci sono ritardi, ci saranno dei ritardi, c'è un problema di soldi. Poi non veniamo invitati a Porta a Porta. Pazienza. Spero che la politica comunicativa dei piccoli comuni e di rapporti con il governo non sia limitata alla presenza Porta a Porta, mi perdoni.
Poi in ultimo volevo comunque concludere dicendo questo: il sindaco Cialente, grandissima persona, si sta dimostrando, cerca di far rientrare nella normalità la città, però io ho tante persone intorno, madri di famiglia, che devono tornare a lavorare all'Aquila e poi riportare praticamente sulla costa la loro presenza per via dei figli, e questo è un altro grosso problema, questo vorrei sottolinearlo, quindi dare una certa priorità anche a queste casistiche per dare la possibilità di riunire famiglie l'Aquila stessa, insomma. Quindi
va bene, Giancarlo, la ringrazio.
In ultimo,
sono passati già 4-5 minuti, per cui le ho dato tutto il tempo necessario per raccontarci cos'è che non va nella ricostruzione post terremoto all'Aquila e dintorni. 19:45, andiamo a Roma da Gilberto. Buonasera. Dica.
Senta, io volevo affrontare il discorso relativo a quella notizia che penso sia vera, perché l'ho sentita più volte ai telegiornali e ai radiogiornali, che parla della possibilità di togliere i figli agli immigrati clandestini o quindi togliere la patria potestà, rendere adottabili questi bambini. Ora la cosa...
Sì, guardi Gilberto, che... il governo dice che questa cosa non sta né in cielo né in terra e che non è prevista. Io spero che non sia prevista, cioè, naturalmente.
Però io l'ho sentita ai radiogiornali, anche a Radio 24, mi sembra di averla...
Sì, ripeto, immagino che nel servizio di Radio 24 ci sia riportata anche, la versione del governo che dice che questa norma in realtà non esiste, che non è l'interpretazione corretta di questa norma. Si parla di la famosa questione dei bambini fantasma, una cosa di questo tipo, no? Lei sta parlando di questo?
Sì, sto parlando di questo. Cioè, a me mi ha meravigliato un po' la cosa che sia stata, almeno sia passata questa notizia come una delle tante, senza nessun commento intorno, quando di per sé, cioè, il fatto che sia stata data era già qualcosa che mi metteva in allarme, diciamo, dal punto di vista del diritto, che in Italia sembra quasi che stia scomparendo, almeno per alcune classi sociali, se vogliamo chiamarle così. C'è questa degli immigrati che piano piano stanno perdendo qualsiasi diritto, sia direttamente sia attraverso queste normative che prevedono la denuncia e quindi automaticamente fanno sì che questi immigrati evitino alcuni servizi anche di primaria importanza, come...
Guardi, io capisco che ci si possa fare qualche volta condizionare da quello che si sente o da quello che appare sui siti internet o su alcuni giornali, eccetera. Qui abbiamo, a proposito del giallo sul destino dei, sto leggendo da Repubblica.it, a proposito del giallo sul destino dei bimbi nati da clandestini, ha smentito Maroni su tutta la linea. È una notizia destituita di ogni fondamento, è un'altra panzana inventata da non so chi. Poi, naturalmente, non è che, siccome lo dice Maroni, siamo sicuri che non sia così. Però, insomma, mi sembra tutto nasce da un articolo di Liana Milella su Repubblica e di altri, il giallo dei bambini fantasma. Però insomma mi sembra che il giallo non ci sia, spero che non ci sia il giallo, naturalmente. Poi bisogna andare a vedere nei meandri della legge. Le leggi italiane, come lei sa, sono sempre soggette a mille interpretazioni, spesso vengono scritte male, succede sovente.
Ecco, però ecco, su questo fatto qui anche volevo fare un inciso. Io tempo fa avrei voluto comunicarlo per tempo, ma non ci sono riuscito. Ho sentito in un'altra trasmissione, un talk show simile al vostro della RAI, in cui veniva fatta un'affermazione durante, diciamo, quella fase in cui c'era la campagna elettorale pro o contro il nucleare, in cui una persona disse che aveva visto i generatori eolici fermi nonostante ci fosse un fortissimo vento e quindi avrebbero potuto produrre tanta energia, e questo aveva dato adito, permesso ad alcuni ospiti che erano in questa trasmissione di fare delle dichiarazioni pro nucleare, dicendo: vedete come non funziona bene questo sistema, quando era chiaro, perché io lo conosco in quanto mi interesso di questa cosa, che quando il vento è molto elevato, cioè che è molto forte, in un limite, cioè questi generatori eolici vengono fermati proprio per evitare che si danneggino col forte vento. Ora però questa notizia falsa che ha permesso, voglio dire, per assurdo, anche ad una sola persona di farsi un'idea pro nucleare sulla base di una notizia falsa, è una cosa grave che dovrebbe essere comunque combattuta, ecco, perché altrimenti qui veramente alle radio o in televisione tutti possono dire tutto, tanto dice: io sparo nel mucchio.
Beh, dipende quello che si sente, dipende il modo in cui alcune cose vengono dette, naturalmente. Non è che radio e televisioni così le sparino grosse sempre. La ringrazio. 800 24 00 24. Andiamo ai Serni. Alberto, buonasera.
Buonasera, pronto. Dunque, io volevo intervenire sull'immigrazione e volevo spostare l'argomento su una cosa che forse nessuno ha approfondito davvero, e cioè sul fatto che queste sono operazioni, purtroppo, che non si possono fermare. Cioè, come si fa a fermare la voglia di futuro di queste persone? Cioè, io credo che sia avveniristico pensare di poter fermare chi ha fame.
Alberto, nessuno dice che si può, naturalmente, si può fermare la voglia delle persone di andare via dall'Africa e venire in Italia. Non è questo, è che a un certo punto uno Stato che vuole difendere i propri confini qualcosa deve fare, ecco. Per cui
d'accordo con lei, però mi sembra che tutte le politiche che sono state fatte non abbiano portato a niente. La cosa che forse si dovrebbe lavorare è quella di cercare di costruire per loro qualcosa che li possa far diventare grandi nel loro paese, tipo io che mi occupo di ste cose, le posso dire che c'è in una zona dell'Africa una mosca che punge i bambini sugli occhi. Quindi allora queste persone perdono l'uso della vista. Ora, per debellare questo animale basterebbero poche migliaia di lire e non si fa.
Sì, no, ma Alberto, possiamo discutere fino all'infinito di quello che si deve fare in Africa. Però che c'entra, mi scusi?
C'entra perché, vede, noi tentiamo di fermare queste persone a venire qui in Italia. E sembra giusto certe volte perché, diciamo la verità, manca il lavoro per noi, mancano tante cose per noi. Però non ci chiediamo mai che cosa noi possiamo fare per loro. Perché io penso che se loro avessero la possibilità di rimanere nel loro paese, ci rimarrebbero. Poi, non so, forse questi saranno anche, nel momento elettorale, saranno anche un po' sfotti. Credo, perché mi viene...
Alberto, si può discutere, ripeto, fino all'infinito delle politiche dell'Occidente nei confronti dell'Africa, ma non è questo il punto in questo momento, anche se è un discorso molto interessante. Perché queste persone fuggono? Da cosa fuggono? È possibile fermare questo afflusso di persone? In che modo bisogna regolarlo? Sono tutte le questioni di cui ci stiamo occupando. Certo, non si può rispondere ai clandestini, andiamo a risolvere prima i loro problemi in Africa, risolviamo i problemi dell'Africa, perché altrimenti non si riesce a gestire nulla con questo atteggiamento. La ringrazio. Andiamo a Vicenza da Giovanni. Buonasera.
Buonasera, signor Frusciani. Volevo dirle una cosa. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio ha annunciato che praticamente la responsabilità preponderante del numero degli extracomunitari che sono nel nostro paese è dovuto alla sinistra. Ora, io volevo chiedere un'informazione a lei. Negli ultimi 15 anni, quanti sono i extracomunitari che sono arrivati con governo di centrodestra e quanti con governo di centrosinistra? Penso che questa informazione sia fondamentale.
No, ma lei ha ragione, volevo fare anch'io questo tipo di operazione, perché dimostrerebbe, secondo me, e la stiamo facendo in questi giorni, una sola cosa, che in realtà governi di centrosinistra, governi di centrodestra, le cose non sono cambiate molto. Magari si scoprirebbe anche che durante i governi di centrodestra sono arrivati più immigrati clandestini rispetto ai governi di centrosinistra.
È fondamentale, perché noi nella nostra informazione siamo abituati a dare aspetti qualitativi e non quantitativi, e purtroppo la realtà si basa su tutte e due gli elementi.
No, ma lei ha ragione. Senta cosa dice a proposito del fantasma dell'immigrazione clandestina che viene evocato in questi giorni da parte di alcuni esponenti, in particolare del centrodestra e della Lega, Lucia Annunziata ieri a Ballarò.
L'Italia non è per niente la nazione che ha più livelli di immigrati sul suo territorio e non è per niente la nazione che riceve più immigrati. Quindi questo è una sonora sciocchezza, perché la Germania riceve moltissimi più persone dal Middle East, dal Far East, dalla Turchia, eccetera, eccetera, di quanto noi ne riceviamo qui. Secondo i nostri dati, l'immigrazione sta diminuendo, non sta aumentando, cioè l'immigrazione clandestina. Altra cosa sui dati, noi usciamo da una campagna, questa campagna del respingere non è la prima volta che viene fatta, Floris. L'ultima volta fu fatta quasi un anno fa, prima della campagna elettorale, per rimandare a casa, allora non si chiamava respingimento, mandare a casa una popolazione che non si poteva mandare a casa perché erano i romeni ed erano europei come tutti noi. E perché? Perché c'era stato naturalmente un problema di sicurezza, e tutti a dire sì, mandiamo tutti a casa, compreso il governo che in quel periodo stava per vincere le elezioni. Allora, qual è il problema? Il problema, secondo me, intanto è che si fa troppo spesso chiacchiera senza ricorrere ai numeri e alle informazioni.
Questa, Lucia Annunziato, un po' per rispondere anche all'ascoltatore di prima, Giovanni da Vicenza. Allora, dove andiamo? Latina da Piero, buonasera. Piero, mi sente?
Sì, mi sente bene?
Pronto? Lo sento, dica.
Pronto, sì, buonasera. Allora, senta, a proposito di Berlusconi versione 1997, versione 2009, ma io non mi meraviglio più di tanto, insomma, nel senso che questo forse è un pensiero mio, perché comunque sia... ognuno la pensa come vuole, insomma. Io credo che lui si orienti in base agli umori della, diciamo, di quello che si sente intorno, perché comunque il personaggio è diciamo uno che adora, diciamo, essere in mezzo alla gente, essere ben voluto, comunque adora il fatto di creare empatia con la gente che gli sta intorno. Quindi il discorso di gettarsi in un posto dove è successa una tragedia del genere, e andare davanti alle telecamere, piangere, commuoversi, è comunque una cosa che a lui, diciamo, piace molto. Ovviamente in quella situazione lui stava all'opposizione, quindi quale occasione migliore di quella diciamo, per screditare il governo che era in carica. Ovviamente il personaggio è anche quello che si contraddice il giorno dopo, quindi se si contraddice dopo 12 anni, voglio dire, chi si ricorda del 97 a questo punto? Cioè,
lei ci trova una contraddizione palese?
Ma io, cioè, Berlusconi vive di contraddizione, cioè lui è il personaggio che...
Come tutti i politici in generale,
Diciamo lui in particolare, nel senso che lui è abbastanza, se vogliamo, sfacciato, cioè lui comunque... Secondo me un giorno dice una cosa perché gli viene in mente di dirla, poi qualcuno gli dice di contraddirsi, perché cioè qualcuno gli dice di smentirsi e lui dice che non l'ha mai detta, che è colpa dei giornalisti. Cioè,
Un attimo solo, sentiamo i titoli del TG1.
Il Papa a Betlemme in un campo profughi, sì ad una patria palestinese, i muri possono essere abbattuti, no al terrorismo. Fiducia alla Camera sul DDL sicurezza, opposizione, nascondono le loro divisioni, maggioranza, nessun contrasto, critiche dalla CEI. Immigrazione, Berlusconi, rispettate le norme internazionali, Abruzzo, ricostruzione senza scudo fiscale, Franceschini dal governo taglia la sanità. A Genova caccia al folle che ha sparato ad un medico da Neocali della ASL, l'uomo colpito al torace è gravissimo. Soda caustica nel bicchiere, ricoverato il procuratore capo di Frosinone, Margherita Gerunda era al bar vicino a casa. Cannes al via la 62esima edizione del Festival del Cinema con la tradizionale parata di star. Per la prima volta apre un film d'animazione, Up.
Va bene, TG5, titoli.
Il Papa a Betlemme, sia uno Stato palestinese, poi l'appello non cedete al terrorismo. Il muro, dice Benedetto XVI, è un simbolo tragico. Sicurezza, la Camera vota la fiducia ai 3 maxi emendamenti su immigrazione, mafia e ronde cittadine. Domani il voto finale, maggioranza compatta, dure critiche delle opposizioni. L'antitrust europea multa per 1 miliardo Intel, il gigante americano dei microprocessori, per abuso di posizione dominante. È la sanzione più alta mai inflitta. Grave incidente per il procuratore di capo di Frosinone, Margherita Gerunda. Al bar chiede dell'acqua e beve invece soda caustica. È ricoverata al Gemelli. Sarà del 100% il contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dal terremoto. E nel Parco Nazionale d'Abruzzo sono nati 2 splendidi orsetti. Sempre più forte la passione per la bici, ma sale anche il numero degli incidenti mortali. Norme di sicurezza da rivedere? Sondaggio del TG5 sull'uso del caschetto. Esplode l'industria della chirurgia estetica e del Botox. Dall'ombelico ai piedi tutto si corregge. Tra manie ed esagerazioni cambiano i costumi e il linguaggio.
Va bene, non è che sia di oggi la mania del Botox e di rifarsi qualcosa sul corpo, va bene, chissà quale sondaggio nuovo ha spinto il TG5 a titolare su questo. Piero, per la conclusione, prego.
Sì, diciamo che siamo felici che sono nati 2 orsetti, perché era un'informazione che diciamo comunque fondamentale. Vabbè, a parte questa
grande ottimismo polemica, grande ottimismo su quello che avviene da parte del TG5 sì, in Abruzzo.
Beh, voglio dire, io non mi stupisco, insomma, quindi non c'è problema. Comunque, concludendo, niente, Berlusconi non fa politica, fa marketing, cioè Berlusconi si crea, diciamo, lui non ha, diciamo, di suo non ha un ideale politico.
Detto che la politica è anche vendita, è anche marketing.
Lui è il maestro, cioè lui ha insegnato.
Allora niente di nuovo però, niente di nuovo.
Però ho capito, cioè non possiamo dire che sia un uomo politico che guarda il bene del paese.
Beh, insomma, ognuno dà il giudizio che vuole su Berlusconi, che non sia un uomo politico, mi scusi, dopo 15 anni mi sembra che questo... che queste cose possono anche essere superate, questi è un uomo politico oppure no, insomma, fa politico ormai da tantissimi anni, certo che è un uomo politico. Sui generis certamente. Andiamo a Perugia, Giancarlo, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io volevo fare l'intervento per quanto riguarda Di Pietro, a parte diciamo le sciocchezze che ha detto, no? Ma ha avuto il barbaro coraggio di strutturarsi la casa a spese del partito? Cioè, ma è normale?
Guardi, Giancarlo, questo lo sostiene il giornale. Di Pietro ha annunciato querele, il giornale ha risposto. Francamente, di entrare in questa querella tra Di Pietro e il giornale non mi interessa.
Se lei voleva
parlare dell'articolo del giornale di oggi, dell'apertura del giornale, io ho grande rispetto per Mario Giordano, per il giornale, un sacco di amici, un sacco di persone che conosco, se lei vuole parlare di questo può pure affrontare, c'è un inizio di causa in corso tra Di Pietro e il giornale su questo. Il giornale oggi pubblica la ricevuta dei lavori di ristrutturazione di una delle case di Di Pietro che sarebbero stati pagati questi lavori con i soldi dell'Italia dei Valori e non con i soldi di Pietro. Di Pietro annuncia querela, lei dice che è vera, Di Pietro annuncia una querela nei confronti del giornale, io non so se sia vera o no. Certo, quel foglio sarà vero sicuramente, a qualcosa si riferisce. Di Pietro poi risponderà su questo, non lo so. Non mi pare particolarmente interessante per la politica italiana, insomma... questa vicenda della, certo, il modo in cui si gestiscono i soldi pubblici, perché sono i soldi del finanziamento pubblico, certamente è un tema interessante. Si potrebbe discutere del modo in cui era o forse ancora è organizzato il partito di Di Pietro, su questo non c'è dubbio, però metterci adesso a discutere sulla ristrutturazione della casa di Di Pietro, con quali soldi eccetera, mi sembra che non abbiamo gli elementi per farlo, questo voglio dire. Lei si fida di quello che scrive il giornale? Sì, va bene.
Non mi fido, però l'hanno detto come, cioè lui ha fatto una fattura con il nome del partito, mi sembra piuttosto scontato che diciamo, come si dice, quando piove, quando tu da qualche parte piove, cioè questa fattura mi sembra un po', cioè allora i giornali dicono proprio le sciocchezze al 100%.
Non lo so, guardi, Di Pietro ha risposto questa mattina in un'intervista a Sky TG24, non è la prima volta, il giornale l'ha fatto a ridosso delle elezioni del 2006 e del 2008 e adesso a ridosso delle elezioni del 2009. E io come sempre farò la mia querela, poi vedremo naturalmente. Il giornale dice abbiamo pubblicato una prova, Di Pietro non risponde. Questione aperta, dunque Marco da Napoli.
Buonasera, le chiedo scusa, dica. Anticipo qualche rumore di sottofondo, ma ho mio figlio.
No, non sento niente, in questo momento si sente benissimo, dica.
Sì. Volevo intervenire a proposito dell'Expo, però nel senso, estraniandomi per un attimo dalla polemica di Stanca, eccetera, il Palazzo Reale e tutto il resto, ma quando una città come Milano fa la candidatura e poi dopo gli viene assegnata all'Expo, non si dovrebbe manifestare al suo meglio? Nel senso, mettere la sede dell'Expo in provincia non è penalizzante per lo stesso Expo?
No, io non credo, Marco, io credo proprio di no, che non sia penalizzante, e credo anche che noi, considerando anche la questione dei mondiali di nuoto che magari riprenderemo domani, insomma abbiamo una difficoltà a organizzare grandi eventi, su questo non c'è dubbio. Paolo da Bari, dica.
Pronto, buonasera. Per fortuna non ho inventato il viva voce, sennò il mio orecchio sarebbe ormai stracotto.
Dica Paolo.
Senta, volevo intervenire per il discorso di Di Pietro. Sì. Lei dice sempre durante le sue trasmissioni che proprio lui si lamenta che molto spesso e tutti i giorni in televisione.
No, è spessissimo, insomma, è spessissimo in televisione, su questo non c'è dubbio. No, secondo lei non è così?
No, secondo me diciamo spessissimo io non rilevo questa cosa, poi magari dei altri parametri, non lo so.
Io faremo un'indagine con il centro di ascolti o cercheremo di avere dei dati più significativi. Io la mia impressione è che tra Ballarò, Anno Zero e altre trasmissioni, insomma, voglio dire, la presenza di Pietro è evidente, ma non è un problema, basta che poi non si evochi il fascismo. Franco dalla provincia di Milano, dica.
Sì, buonasera Cruciani. Io chiamavo in merito all'anticipazione che ha fatto l'inizio trasmissione su quello che avrebbe detto, diciamo, Maroni in merito al discorso di questo scandalo, di questa
dei
vaporetti famosi. Ecco, un mio parere personale, credo ci sia una sostanziale differenza tra le metropolitane milanesi e Vaporetti, credo che tutto sommato suddividere il traffico tra turisti e residenti a Venezia abbia un senso.
Sì, ha quasi una necessità a un certo punto, perché è evidente che ci sono vaporetti esclusivi per i lavoratori, perché altrimenti non potrebbero andare a lavorare, non è la stessa cosa, insomma.
Io penso che non siano assolutamente...
No, ma il paragone infatti è improponibile. Franco, la ringrazio. Con piacere ospitiamo per sentire la sua opinione sulla vicenda dell'immigrazione Luigi Manconi, esponente del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, eccoci qui, Manconi. C'è un conflitto aperto tra le posizioni del governo e alcune agenzie dell'ONU, e oggi anche la Conferenza Episcopale Italiana ha detto la sua. La legge, che è in corso di approvazione con la fiducia alla Camera, ignora il tema dell'integrazione. La sua opinione su queste vicende di questi giorni, rimpatri, eccetera, qual è?
Come forse sai, io avevo chiesto di precisare un dato esposto ieri in trasmissione da Filippo Facci.
Mi dica.
Facci ha parlato degli sbarcati nel corso del 2008 e del numero rilevante di quanti paesi hanno chiesto la possibilità del riconoscimento del diritto d'asilo. Senza aggiungere un elemento fondamentale, in assenza del quale quella richiesta dello status di rifugiato sembrerebbe, come dire, una scusa, un inganno adottato per poter rimanere senza alcun diritto nel nostro paese. I dati sono semplici: nel corso del 2008 gli sbarchi hanno visto circa 37.000 persone.
Sì.
Di queste 37.000 persone è vero che circa il 70% hanno chiesto di avere il riconoscimento del diritto d'asilo.
Ecco, questa, secondo questa percentuale, secondo Facci, è evidentemente eccessiva rispetto effettivamente poi alle persone che hanno diritto, o no?
Certo, però quello che va detto è che di questo 70% che ha chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato politico, oltre il 50%, quindi per capirci, oltre il 35% della cifra complessiva di 36.000 persone, lo hanno ottenuto quello status di rifugiato.
Questo significa che cosa però, Manconi? Significa che noi in realtà non è che siamo resti a concedere lo status di rifugiato politico, non è detto che bisogna concederlo per forza alle persone che arrivano in Italia, per esempio oggi, come sostiene il riformista, lo si può concedere anche nei paesi da dove vengono.
Sì, ma significa una cosa altrettanto importante, che il Presidente del Consiglio ha detto testualmente: sotto i barconi praticamente nessuno è un richiedente asilo. Le parole testuali
sì.
sono state queste.
Sì, poi, ma Berlusconi ha generalizzato: sui barconi ci sono solo criminali, non ci sono la gente, non c'è la gente che chiede asilo.
Se permette, poi incalzato da una domanda ha detto: al massimo 1 su 10. No, sì. Noi dobbiamo dire i dati, che sono dati oltretutto assai rigorosi, cioè oltre 1 su 3 sì. dei richiedenti asilo tra gli sbarcati l'hanno ottenuto.
Però non sono solo quelli dei barconi, le cifre che ha detto riguardano tutte le richieste di asilo politico, non quelle di coloro arrivati via mare.
No, quelli arrivati via mare.
Ah, quelli arrivati via mare.
Dei 37.000 arrivati via mare, circa 13.000, un po' di meno, hanno ottenuto lo statuto dei rifugiati. Da chi l'hanno ottenuto? Non dalla Caritas, ma dalle commissioni di natura istituzionale di cui fanno parte il prefetto e il questore delle diverse città.
Certo,
sono
certo.
15 commissioni distribuite sul territorio nazionale che adottano criteri estremamente rigorosi, severi, rispetto ai quali anzi ci sono delle proteste che adesso non esaminiamo, adottiamoli come criteri equi. Dunque, su quei barconi, oltre 1 su 3 ha diritto di chiedere il diritto d'asilo.
Ho capito.
Diciamo. Ora, quello che qua si dimentica è che il riconoscimento del diritto d'asilo non è consistente dire un fatto umanitario. Attenzione, è qualcosa che fonda il diritto internazionale. Il diritto d'asilo è uno dei fondamentali elementi che costituiscono gli stati liberali.
Sì, però mi perdoni, Manconi, io lo so questo qua, però non è che noi abbiamo rinnegato il diritto di asilo, diciamo che non vogliamo più prendere nessuno.
In questo momento sì.
No, non è così. Stiamo adottando una politica che è contestabile o meno, naturalmente, molto diversa, almeno all'inizio, in questo tentativo iniziale, da quella precedente. Cioè, blocchiamo le barche in acque internazionali e riportiamo le persone in Libia.
Ma io non sto generalizzando, sto dicendo che è stato negato almeno nelle circostanze di quest'ultima settimana.
Sì.
E a me premeva, guardi, se vuole facciamo una discussione, ma non è il caso.
No, ma ho telefonato
in quanto ascoltatore da Zanzara, colpito da un'informazione parziale, certo. Non la definisco falsa, parziale. In assenza della completezza dell'informazione ne derivava una sensazione sbagliata. Ecco questo. Allora, io non sono qui per discutere, a meno che lei non lo voglia.
No, ho capito, in termini generali.
Però era importante. C'è un interessantissimo
precedente. La sentiamo male, Manconi. C'è un interessantissimo
precedente storico che a me piace ricordare. Il diritto d'asilo, nel corso del dibattito della Costituente, era osteggiato dalla sinistra, cioè dalla parte politica
nella quale
io mi riconosco, perché era considerato appunto uno strumento di difesa dai regimi totalitari e dunque anche da quei regimi dell'est che una parte di quella sinistra guardava con favore.
Quindi
stiamo attenti a considerarlo o come un fatto meramente umanitarista, o quasi fossero buoni sentimenti, un cuore grande così, non c'entra nulla tutto questo. Stiamo parlando dei fondamenti essenziali del diritto internazionale. Noi dobbiamo decidere se rispettarli o meno. Allora, si dovrà trovare.
Lei dice che in questi casi non li abbiamo rispettati.
Non li abbiamo rispettati, assolutamente no, e dobbiamo trovare le soluzioni per rispettarle, salvaguardando anche altri interessi. A me questo premeva.
Assolutamente, la ringrazio molto di avercelo detto e di avere aggiunto alcuni dati a quelli citati ieri da Facci. Grazie a Luigi Manconi. Alberto da Pisa, buonasera Alberto.
Oh, buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Niente, volevo semplicemente aggiungere un minimo di considerazione che sulla necessità di un po' di pragmatismo in questa materia. Sento parlare molto di principi circa l'accoglimento oppure no. Io quello che vorrei sottolineare, come ad esempio il decreto flussi del 2007, ancora oggi io vivo un caso personale nella mia famiglia, dal punto di vista amministrativo non ha avuto il seguito efficiente che si pensava avesse, nel senso che situazioni dove persone clandestinamente, perché lo stato attuale è di essere clandestini ancora, che già lavorano in Italia, non sono state ancora regolarizzate. Quindi voglio dire, prima di definire questioni di principio si tratterebbe un po' di verificare il funzionamento della macchina amministrativa. Da questo punto di vista anche la questione del diritto d'asilo nessuno...
No, ma Alberto, secondo me bisogna essere duri con gli immigrati clandestini, in generale con l'immigrazione clandestina. Cioè si può essere duri con l'immigrazione clandestina, però poi sul piano interno, cioè con l'immigrazione regolare... Basta con le file agli sportelli, con le procedure lunghissime del rinnovo dei permessi di soggiorno e tutto questo. La ringrazio. Valerio da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ecco, io la chiamo per parlare un attimo di un concetto che di un punto realistico collegato alla realtà degli respingimenti, e cioè sul problema della cultura della multiraziale e multietnica che si vuole diffondere e che si ritiene opportuno diffondere in Italia come in Europa. E il mio problema è che in effetti prima di tutto si mischiano i due concetti, e cioè la multirazialità con la multietnicità, e soprattutto non si comprende gli effetti deleteri della multietnicità gestita nel modo in cui viene gestita adesso.
Come viene gestita adesso?
Viene gestita, non viene non gestita. Perché...
Guardi, io penso che possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo sui diversi sistemi, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il modo in cui la convivenza tra persone di etnie diverse viene gestita. Mi sembra che questo problema in questo momento in Italia non ci sia. L'Italia sia uno di questi paesi in cui c'è un'etnia, diciamo, dominante, più forte delle altre, e poi una convivenza abbastanza, come dire, normale, a parte casi naturalmente di casi difficili con etnie le più diverse, ma non siamo in procinto alla vigilia di un'invasione, come dice qualcuno, no?
No, non siamo alla vigilia di un'invasione, siamo...
Oppure un'invasione, e non credo neppure che ci sia un'invasione in atto, insomma.
L'invasione è in atto, non è un'invasione, il problema è che se fosse un'invasione di un'etnia, come se ne sono state parecchie in Italia e di cui noi portiamo ancora i segni, non sarebbe un problema, perché quando sono arrivati i barbari, che erano un'etnia differente da quella esistente...
Vabbè, non torniamo ai barbari, qual è il problema di oggi secondo lei, mi spieghi?
Il problema di oggi è che le etnie possono convivere soltanto se sono organizzate al loro interno. Se lei va in Iraq, dove ci sono tre etnie differenti, sono organizzate al loro interno e sono riuscite a convivere per moltissimo tempo. La stessa cosa è andata così in Libano, finché i cristiani, i sunniti e i...
Vabbè, la debolezza dell'Italia in questo momento qual è secondo lei, Valerio? Se no non capisco, non possiamo parlare dell'Iraq, sono situazioni completamente diverse. La debolezza dell'Italia qual è?
Dell'Italia è che noi stiamo facendo entrare delle persone senza nessuna organizzazione, quindi clandestine in questo senso, cioè senza che siano mediate dai loro stati di riferimento, dalle persone che hanno un controllo su di esse, quindi sono tutti quanti cani sciolti. Quindi ci sono i buoni, i bravi, i belli, i cattivi, tutti quanti insieme. Vabbè. Vengono qui senza essere coordinati e quindi non essendo coordinati creano un enorme caos.
Ma
e
coordinati
vanno
che vuol dire? Coordinati che vuol dire, Valerio? Mi spieghi, se no allora, non capisco. Coordinati, non è che ci può essere una spectre che controlla... Dove no. vanno gli immigrati, cosa fanno, cosa pensano, cosa non pensano, come si integrano. Ci devono essere dei principi, ci devono essere dei principi fondamentali cui devono obbedire, naturalmente, che sono le leggi, la Costituzione, eccetera, eccetera, come accade in Francia. Altrimenti, quali altri metodi ci sono? Mi spieghi.
Allora, lei prenda i cinesi. Sono senz'altro un'etnia differente da quella residente in Italia, però sono molto coordinati e non fanno molti casini. Se lei vede la zona di Prato è completamente controllata da loro, ma i cinesi non creano problemi, perché sono un'etnia coordinata, sono venuti qui tutti quanti insieme.
Almeno non apparentemente, però sono un gruppo chiuso.
Saranno anche chiusi, però almeno hanno delle regole che rispettano e quindi alla fine se i loro capi si mettono d'accordo con noi, per così dire, di rispettare delle regole, le rispettano, come è successo a Milano col quartiere completamente invaso dai cinesi. E la stessa cosa vale per altre etnie che hanno una loro coerenza interna. Il problema è quando vengono i cani sciolti, abbandonati a se stessi, che vengono qui e poveretti non riescono a coordinarsi con gli altri e il risultato è che finiscono nelle maglie della criminalità o che vengono qui portati dalla criminalità.
Va bene, va bene, ho capito benissimo, Valerio. La ringrazio. Bene. Abbiamo Michele che ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Grazie per la tale opportunità. Niente, io avevo chiamato per discutere del richiamo che l'ONU ha rivolto all'Italia per quanto riguarda la non accoglienza e lo respingimento di questi rifugiati. Cioè, ma come fa l'ONU a dire che l'Italia non si deve far carico dei rifugiati quando sembra che il problema sia solo un problema dell'Italia, ma è un problema che secondo me neanche tutta l'Unione Europea riuscirà a farsene carico se non si risolverà il problema alla radice, che il problema è in Africa, ci sono milioni di persone che stanno praticamente seguendo questo flusso.
Dunque?
Che è un vero e proprio esodo biblico. Se non si risolve il problema delle guerre in Africa, delle carestie, di tutto quanto, questo qua sarà fuori controllo e io non penso che ci sarà posto per tutti, non parlo dell'Italia, ma addirittura dell'Europa per poter accogliere queste persone, perché ripeto, sono milioni, come faremo a gestire una situazione del genere? L'ONU che tanto sbraita, perché non cerca di risolvere il problema o quantomeno contenere il problema di queste guerre che ci sono e che devastano l'Africa? Pare che non faccia nulla per evitare che tutto questo accada. Non si vedono delle politiche dell'ONU atte a quantomeno contenere i disastri africani. Non mi pare che ci sia un'idea.
Guardi, Michele, con me sull'utilità dell'ONU in generale, sul tipo di politica che fa l'ONU in Africa, sfonda una porta aperta, però il discorso sarebbe molto molto lungo e la ringrazio. Vi ricordo sempre il numero per intervenire in quest'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Emiliano da Pescara, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Niente, io volevo, premesso che la politica che abbiamo è quella che naturalmente ci meritiamo e ci rappresenta.
Che significa?
Nel senso che ce l'abbiamo mandati noi lì i politici e di conseguenza sono nostri, quindi non è che possiamo lamentarci sempre di tutto. Però io quello che volevo dire è che diversi anni fa, quando c'era Andreotti, anche se io sono abbastanza giovane, però
c'era il famoso politichese, no? Che tutti dicevano praticamente che si parlava in politichese, così la gente non capiva. Adesso, cioè, poi che la gente ha cominciato a imparare, a capire, comunque ci siamo forse un po' più alfabetizzati, a questo punto c'è un altro tipo di politichese, quello di dire una cosa e il giorno dopo smentirla, ed è una moda ormai che sta diventando facile da fare. Cioè Berlusconi è il maestro principale, poi tutti quanti a seguire, cioè Salvini che dice una cosa sul fatto dei posti, il giorno dopo può dire il contrario, no veramente non l'ho detto perché io pensavo di dire un'altra cosa, cioè questa cosa ormai è diventata talmente, cioè qualsiasi politico può dire una cosa e il giorno dopo questa gente si rende conto che comunque ha un tipo di influenza sulle persone, ci rappresentano a livello, cioè io penso che siamo arrivati.
Sì, ho capito Emiliano, però c'è anche da dire che in questo circo mediatico alcune frasi vengono distorte, vengono interpretate in maniera sbagliata, alcune volte succede, eh. Naturalmente,
sì, però,
naturalmente le contraddizioni dei politici,
certo,
ci sono.
Le registrazioni comunque
sì, ognuno, però, ognuno fa delle registrazioni quello che vuole, anche le estrapola da un contesto, prende dei piccolissimi estratti, magari sì. Riassume dei passaggi che non sono riassumibili in un certo modo, ma non voglio difendere la politica in generale.
Io altro sono convinto che comunque mi sembra un nuovo politichese questo, cioè fare prima magari si diceva una cosa cercando anche di non farla capire, oggi se si dice che uno, cioè uno la capisce bene, ma il giorno dopo
viene un po' ammorbidita o smentita. La ringrazio. Gabriele da Milano, buonasera.
Buonasera, come sta?
Non c'è male, dica pure.
No, volevo intanto complimentarmi con lei per come ieri ha gestito Mario
da Pescara, Mario da Pescara, straordinario
personaggio anche lui.
Quello che fa ogni giorno Ascoli Pescara in macchina, sì. Rappresentante di una multinazionale, però tuonava contro la politica, eccetera.
Esatto.
Mi sembrava un po' tifoso di Di Pietro, però per carità, niente di male.
Niente di particolare, solo che l'ha gestito in modo straordinario.
Vabbè,
mai visto una cosa simile. No, io volevo soltanto dire una cosa che riguardava la civiltà multietnica, no? Perché secondo me Berlusconi ha detto questa frase non perché realmente lui sia contro o a favore di una civiltà multietnica, cosa per la quale non gliene frega assolutamente niente, ma aveva bisogno di utilizzare un concetto, no? Di facile presa, in modo tale che potesse usarlo come diversivo su ciò che gli sta capitando in casa. Nessuno parla più adesso
molta dietrologia nel suo discorso, molto, insomma, io non credo che adesso la questione dell'immigrazione sia stata utilizzata da Berlusconi per deviare l'attenzione del grande pubblico dalle vicende personali. I riflettori sulla vita privata di Berlusconi rimangono piuttosto alti, insomma.
Sì, no, ma sai perché lo dico? Perché se lui vuole parlare solo dei respingimenti, i respingimenti si fanno anche per la legge turco-napolitano del 99-98, no? Già l'hanno scritto loro, quindi cioè poteva benissimo utilizzare quell'argomento, ma invece parlare di civiltà multietnica,
società
in un paese che è di per sé multietnico come l'Italia, io l'ho vista così, poi mi sbaglierò comunque, no? Perché però mi sembrava proprio che cercasse un concetto
di facile presa. Ma secondo me non è un concetto facilmente afferrabile dalle persone, cioè, comunque vabbè. Gabriele, secondo me in quel momento ha detto una cosa senza nemmeno capirne poi profondamente
esatto.
Il senso succede a tutti noi, non è che succede solo a Berlusconi. La ringrazio. Gabriele, Giuseppe da Salerno, buonasera
Cruciani,
dica.
Buonasera, senta, io volevo intervenire per quanto riguarda i respingimenti.
Sì.
Dicevo al suo collaboratore prima che agli effetti respingere della persona quando sono già a mare mette nelle condizioni anche i nostri marinai delle nostre navi in una situazione, loro devono sottostare a degli ordini, però per la gente di mare respingere delle persone che sono in difficoltà è molto grave, loro ci soffrono di questo,
Vabbè, può darsi.
Allora io faccio questo discorso.
Giuseppe, può darsi, ma insomma, se soffrono di questo e lo fanno pesare sul loro lavoro, cambino mestiere, insomma.
No, vabbè, ma sono militari,
Ho capito, appunto, facessero militari e non è che ho sentito, ho letto sui giornali mi veniva il magone a fare quello che sto facendo. Ho capito, ma allora uno non fa il militare. E allora uno non fa il militare, punto e basta.
Faccio questo discorso. Visto che abbiamo dato tanto di quei soldi alla Libia, gli abbiamo restituito anche un'opera d'arte, era loro, per l'amor di Dio.
Allora?
Ma perché non fermarli prima che partono?
Sì, ho capito.
Allora, perché la Libia non impone in modo che non partano?
No, ma sono d'accordo con lei. È una,
anche
come
perché
dire...
questa gente per partire spende un sacco di soldi.
No, ma ho capito benissimo, Giuseppe. Naturalmente è un discorso più lungo da fare questo qua. Magari ci si arriverà nel prossimo futuro a non far partire più i barconi dalla Libia, perché poi insomma il regime di Gheddafi spesso è connivente con queste partenze, come ci spiegava l'altro giorno il presidente Cossiga. La ringrazio. Franco da Como, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo parlare delle tariffe autostradali. Allora,
che mi vuole dire?
Il primo di maggio sono aumentate le tariffe autostradali del 2,40%, giusto?
Sì.
Ecco, non riesco a capire perché a Milano sono aumentate del 14%.
A quale autostrada si riferisce? Io non lo so, perché non è che frequento tutte le autostrade in Italia.
Allora, entrando dalla tangenziale ovest... sull'autostrada dei Laghi fino al
Di chi è la gestione di questa autostrada?
Non lo so di chi è la gestione.
Allora si informi.
Ma c'è fuori il cartello che gli aumenti erano del 2,40%. Invece a quanti fatti risulta aumentata del 14%.
Non so, bisogna capire chi è il gestore, se ha dato un'informazione sbagliata, perché ci sono stati questi aumenti del 14%. In generale le tariffe autostradali italiane, poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sugli investimenti, sull'aumento delle tariffe, ma non è questa la sede per farlo. In generale però il costo delle autostrade in Italia è sempre inferiore, ancora oggi, nonostante gli aumenti, a quello in media nell'Unione Europea, nei tratti autostradali a pagamento. Questo in linea di massima, in generale. Poi certamente per noi ogni aumento sembra una, per chi viaggia soprattutto, sembra un colpo al reddito, certo, non c'è dubbio.
Anche perché il 14% di aumento mi sembra una cosa un po' esagerata.
Non lo so, Franco, bisognerebbe capire appunto qual è il tratto che aumenta invece del 2,40 al 14%, chi lo gestisce, perché ha deciso questo aumento, eccetera, eccetera. La ringrazio. Egidio da Taranto, buonasera. Velocemente, che siamo in conclusione, Egidio.
Buonasera dottore, buonasera a lei.
Mi dica.
Mi sente, sì.
La sento, volevo mi dica con velocità.
La ringrazio per l'opportunità che mi state dando. Volevo cortesemente intervenire sull'argomento dei clandestini.
Sì.
Ho sentito, se ne è parlato tanto, probabilmente forse se ne è parlato anche troppo. L'unica cosa che volevo dire è che chiaramente condivido in pieno quello che sta facendo il ministro Maroni, dettato sicuramente dal governo, per un semplice motivo, perché io vivo a Taranto, vivo qui giù nel meridione. Allora, sentir parlare di tutti questi professoroni che professano appunto il buonismo necessariamente, allora facciamoli venire queste persone, certamente, mi dispiace tanto, sono dei poveri cristi, per carità di Dio, lasciano dei territori poveri, poverissimi, ma purtroppo, questo è il mio modestissimo parere, quindi ripeto, la ringrazio per questa considerazione.
Mi dica che stiamo per chiudere, allora?
Arrivano in un posto, in un territorio che non è più ricettivo, noi in Italia non siamo più ricettivi, non ci possiamo permettere questa ospitalità.
Insomma, poi dipende anche qui, Egidio. Ci sono moltissimi mestieri che invece ormai vengono fatti solamente dagli extracomunitari, per cui ci vuole una gestione dei flussi che sia il più possibile aperta per le persone che vogliono venire a fare mestieri che gli italiani non vogliono più fare, e bisogna essere molto fermi sull'immigrazione clandestina, quella non regolata. La ringrazio, ci sentiamo domani 18:30, ciao.